Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: giornata mondiale del suolo, l'ecocidio di Gaza, la terra della striscia è sommersa da 61 milioni di tonnellate di macerie e in due anni la quasi totalità delle coltivazioni è stata distrutta. Anche la musica è politica. Spagna, Irlanda, Slovenia e Paesi Bassi si ritirano dall'Eurovision per protestare contro la partecipazione di Israele al contest musicale. Per affrontare il futuro abbiamo bisogno della giustizia. Reportage dalla Siria che, a un anno dalla caduta del regime di Assad, prova a guardare avanti. Germania, generazione disarmata. Mentre il governo approva la riforma sulla leva militare, gli studenti di tutto il paese scendono in piazza contro la militarizzazione. Regno Unito, nel tentativo di tagliare la spesa sociale, il ministro della Salute vuole diminuire le diagnosi dei problemi di salute mentale e di disturbi ADHD. Mondialità, l'America Latina tra la Cina e la politica del cortile di casa degli Stati Uniti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito dai titoli, oggi è la giornata mondiale del suolo e c'è un luogo nel mondo dove il suolo, la terra, è stato completamente distrutto. È la striscia di Gaza. Sentiamo Alice Franchi.
Un contadino cammina in mezzo a un campo devastato. Intorno a lui si accumulano teli di plastica spiegazzati, macerie, piante appassite adagiate su un suolo arido. Il suolo di Gaza è sommerso da 61 milioni di tonnellate di macerie, cemento, acciaio, cenere, che hanno sepolto vegetazioni e alberi. Il terreno non riesce più a assorbire l'acqua e le prime piogge delle scorse settimane hanno allagato le tende in cui vivono centinaia di migliaia di sfollati. Accanto alla parola genocidio risuona sempre più spesso anche il termine ecocidio, la distruzione deliberata dell'ambiente naturale. Secondo le ultime analisi, l'89% delle colture annuali e il 98% delle colture arboree sono state danneggiate negli ultimi 17 mesi. Le forze israeliane hanno colpito edifici, preso di mira fattorie, distrutto campi agricoli e impianti di irrigazione, contaminato il suolo e ucciso agricoltori che si prendevano cura della terra. A distanza di due anni, serre, coperture arboree sono quasi completamente scomparse. Yi Jin, geografo della Kent State University, studia da anni il degrado del suolo e la perdita della vegetazione a Gaza. «Non ho mai visto nulla di simile», afferma, nonostante la sua esperienza in altre zone di conflitto, come la Siria e il Caucaso settentrionale. Le mappe elaborate dal suo team, pubblicate dal Centro Satellitare delle Nazioni Unite, mostrano chiaramente la portata del disastro. Due immagini affiancate ritraggono rispettivamente orti verdi e rigogliosi nel novembre 2023 e lo stesso terreno ridotto a un deserto arido nel luglio 24. Hin sottolinea che da quest'anno la perdita anche di un solo albero può avere effetti devastanti. Le analisi condotte dal Centro Satellitare delle Nazioni Unite possono rappresentare uno strumento chiave per sostenere gli interventi di recupero e riqualificazione dei terreni agricoli a Gaza, offrendo dati oggettivi utili alla pianificazione. Tuttavia, per orientare decisioni politiche e operative sul ripristino delle colture, queste informazioni non sono sufficienti. L'effettiva estensione della contaminazione e distruzione del suolo, potenzialmente legata all'impiego di uranio impoverito, fosforo bianco, metalli pesanti e altre sostanze tossiche, resta infatti sconosciuta in assenza di campionamenti diretti e analisi sul campo. Prima dell'ottobre 2023 l'agricoltura rappresentava l'11% del PIL di Gaza, circa 575 milioni di dollari, e il 45% delle sue esportazioni. I contadini palestinesi coltivavano olivi, agrumi, uva, guava, datteri, palme e fichi. Gli ulivi in particolare hanno un valore culturale profondo per i palestinesi. ricorrono nelle celebrazioni, nell'arte, nella letteratura e nella tradizione religiosa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Quattro paesi europei, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Spagna, hanno deciso che non parteciperanno all'Eurovision dopo che l'European Broadcasting Union, cioè l'ente europeo che ogni anno organizza il contest musicale europeo, l'Eurovision Song Contest, ha deciso che Israele potrà partecipare all'edizione che si terrà a Vienna a maggio del 2026. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
Eurovision non è solo un concorso musicale, ma un festival con un interesse geopolitico che Israele ha saputo manipolare a suo favore. È con queste motivazioni nero su bianco che la Spagna ha spento i riflettori sul Festival della Canzone Europea per la decisione di Eurovisione di ammettere Israele al concorso. E la Spagna non è sola. Neanche i Paesi Bassi, la Slovenia e l'Irlanda invieranno le loro delegazioni e potrebbe aggiungersi presto anche l'Islanda. La Spagna aveva già annunciato il boicottaggio del festival in caso in cui l'Unione Europea di Radiodiffusione avesse ignorato la richiesta di Madrid di escludere Israele per le violazioni dei diritti umani a Gaza. Per televisione spagnola il festival ha perso ogni pretesa di neutralità, trasformandosi in un palcoscenico dove si applicano doppi standard inaccettabili rispetto, per esempio, all'esclusione immediata della Russia. La delegazione spagnola ha ricordato come, nonostante il cessate il fuoco, le ostilità siano riprese pochi giorni dopo, rendendo impossibile condividere lo stesso palco con Israele. Nella riunione di ieri a Ginevra si è verificato uno scontro durissimo con Germania, Svizzera e Austria, il paese che ospiterà il festival, disposti a loro volta ad abbandonare Eurovision in caso di estromissione di Israele, e alla fine hanno prevalso. Non ha convinto Madrid nemmeno la riforma che riduce il peso del televoto dopo le polemiche degli anni scorsi, con Israele accusata di aver strumentalizzato il sistema per piazzarsi in vetta alla classifica. La rinuncia di Madrid avrà comunque una ripercussione importante per le casse di Eurovision. La Spagna forma parte dei Big Five, i cinque paesi europei che più contribuiscono al festival. La televisione spagnola versa infatti 350.000 euro solo per i diritti di partecipazione, cifra che sale a quasi 600.000, considerando i costi totali di produzione, un buco pesante per le casse del festival. Nel 2025 la Spagna aveva già sfidato apertamente l'organizzazione, sovraimprimendo poco prima della finale un cartello che recitava: di fronte ai diritti umani il silenzio non è un'opzione, condannando le vittime civili a Gaza. Ma anche la Spagna pagherà un prezzo. Televisione spagnola sacrifica uno degli eventi televisivi più potenti e redditizi, mentre è ancora da capire come reagirà l'opinione pubblica spagnola, soprattutto se i fans del festival cercheranno un escamotage per aggirare il blackout. Una decisione, quella di non partecipare quest'anno, in linea con la politica estera di Pedro Sánchez a favore della Palestina. Dall'inizio del conflitto a Gaza il governo spagnolo ha preso decisioni molto dure verso Israele, dal riconoscimento dello Stato di Palestina all'embargo al commercio di armi o la chiusura di porti e aeroporti per i carichi militari diretti a Israele.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. L'horizon est bleu.
c'est ça le sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart. Mon putain de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devait déposer quelques fleurs. À Gaza.
Adesso andiamo in Siria con il primo reportage del nostro Emanuele Valenti, che per tutta la prossima settimana ci racconterà da lì come il paese sta vivendo questo primo anniversario dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. Allora sentiamo il suo primo reportage.
Il conducente dell'autobus che ci porta dall'aereo alla zona arrivi dell'aeroporto di Damasco guida con una mano sola. Con l'altra deve tenere chiusa la portiera alla sua sinistra. Non ha molte alternative. La prima sensazione che ti dà la Siria, a un anno dalla caduta di Bashar al-Assad, l'anniversario sarà tra pochi giorni, è quella di una profonda precarietà. La volontà di tutti, o quasi tutti, sembra quella di guardare avanti, di non ripetere quanto successo nell'ultimo mezzo secolo. Prima una lunghissima dittatura, poi un'estenuante guerra civile. Ma allo stesso tempo si percepisce una grande fatica nell'individuare la strada giusta per andare avanti. La stessa difficoltà, in fondo, che sta facendo il conducente dell'autobus all'aeroporto di Damasco, che però non si ferma. I continui blackout elettrici, la mancanza di acqua, la povertà diffusa sono esempi ancora più concreti, soprattutto se pensiamo che colpiscono una popolazione che arriva da un periodo infinito di sofferenze, sofferenze fisiche ed emotive. Sofferenze che stanno tutte nello scenario di distruzione totale in una buona parte della cintura intorno a Damasco, per esempio Jobar o Duma, ex roccaforti dell'opposizione armata al vecchio regime, che Assad aveva punito con assedi, bombardamenti a tappeto, attacchi chimici. Vale lo stesso per il centro di Homs. E anche quando la ricostruzione è cominciata, i progetti con fondi che arrivano per esempio da Turchia e Qatar non mancano, procede tutto a rilento. Nelle scuole, quando va bene, si fa il doppio turno, uno al mattino, un altro al pomeriggio. I siriani ci invitano spesso poi a lasciare la nostra prospettiva occidentale. Riusciranno i nuovi governanti a garantire la convivenza tra i vari gruppi etnico-religiosi? Il nuovo leader, al-Sharaa, eviterà l'avanzata del radicalismo? La nuova Siria sarà democratica? Nulla di tutto questo. Per loro le domande e le aspirazioni sono altre, più semplici. L'asticella, dal nostro punto di vista, si abbassa. I siriani vogliono prima di tutto due cose: vivere e mangiare. E poi c'è la necessità di fare ordine, di digerire senza dimenticare rispetto a tutto quello che è successo prima. Voltare pagina non può voler dire dimenticare, ce lo ricordano i familiari dei tanti siriani scomparsi sotto Assad, centinaia di migliaia. Per affrontare il futuro, ci spiega Lina, che da anni cerca suo fratello, abbiamo bisogno di giustizia. Davanti al mar Mediterraneo di Tartus, nella zona lauita, ex roccaforte degli Assad, Kemal, dentista e interprete, meglio fare due lavori, Kemal ci spiega che la Siria è come una donna in gravidanza, che deve ancora partorire. Non sappiamo, ci dice, quello che sarà. Forse Kemal ha ragione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il Bundestag tedesco, il Parlamento tedesco, ha approvato oggi la riforma della leva proposta dal governo di Friedrich Merz. Con le nuove norme il servizio militare resta volontario, ma tutti i giovani diciottenni di sesso maschile dovranno rispondere ai formulari dell'esercito e sottoporsi alla visita di leva. Mentre il Parlamento votava, le piazze di tutto il paese si sono riempite di studenti, soprattutto studenti delle superiori, che hanno saltato le lezioni per protestare contro la riforma e contro la militarizzazione. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
In tutta la Germania migliaia di studenti sono scesi in piazza contro quella che definiscono una crescente militarizzazione del paese, sotto lo slogan «Sciopero scolastico contro la coscrizione obbligatoria». A Berlino 3.000 partecipanti, giovani cresciuti in una Germania senza leva obbligatoria, sospesa nel 2011 e oggi preoccupati dal suo possibile ritorno. Come sintetizza uno degli organizzatori, Max Vorfeld, che non vede un futuro militare per la Germania, ma nella diplomazia e nella pace. Mi oppongo, dice Max, all'obbligo e anche al riarmo della Germania in generale, perché la guerra non ha mai davvero risolto nessun problema. Le proteste si sono svolte nel giorno dell'approvazione della legge sulla modernizzazione del servizio militare, passata al Bundestag con 323 voti favorevoli, 272 contrari e un'astensione. La norma prevede che i nati nel 2008 ricevano un questionario obbligatorio per gli uomini e facoltativo per le donne, mentre dal 2027 riprenderanno gli esami di leva su intere corti. Il timore diffuso è che la Bundeswehr non riesca a trovare abbastanza volontari. L'esercito punta a 260.000 soldati entro il 2035 ed è impegnato in una campagna di reclutamento con incentivi fino a 2.600 euro lordi al mese, oltre a bonus e formazione. Se i numeri non basteranno, il Parlamento potrà ricorrere a una coscrizione basata sulle necessità, con sorteggio sul modello danese. Il giornalista esperto di difesa Thomas Wiegold spiega la logica del ministero. Il ministro della difesa vuole questa riforma perché se improvvisamente scoppiasse una guerra, la leva obbligatoria verrebbe automaticamente ripristinata. E allora la Bundeswehr, continua Wiegold, vuole naturalmente sapere chi può sottoporre a visita militare. In questo modo ottiene anche una panoramica di quali giovani uomini siano effettivamente idonei. L'obiettivo è costruire un sistema pronto ad attivarsi rapidamente in caso di crisi, in risposta a una percezione di minaccia cresciuta dalla guerra in Ucraina e accompagnata da un riarmo senza precedenti in Germania, come sostiene Wiegold. Secondo il partito di sinistra di Linke, però, questa strategia rischia di produrre una leva di classe. Saranno i giovani meno abbienti, attratti dagli incentivi, a riempire le caserme, mentre chi può permetterselo continuerà a evitarle, sostiene il partito. Intanto, nelle piazze, il divario tra le scelte del governo e le aspirazioni dei giovani si esprime in cartelli, cori e un rifiuto viscerale di una Germania più militarizzata. Una distanza che i sondaggi confermano. Sebbene la maggioranza dei tedeschi sia favorevole alla leva, il consenso scende sensibilmente tra le fasce più giovani.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Della salute britannico Streeting ha ordinato una revisione clinica delle diagnosi, nello specifico del modo in cui vengono fatte le diagnosi dei disturbi legati alla salute mentale. Secondo il ministro potrebbe esserci un problema di sovradiagnosi di disturbi come ADHD, disturbi dell'attenzione e autismo. Dietro però a questa decisione c'è anche una grande questione economica. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Il ministro della salute britannico Wes Streeting ha lanciato ieri una revisione del modo in cui vengono diagnosticate condizioni come l'autismo, il deficit di attenzione e iperattività, ADHD e altri disturbi. Streeting vuole che gli esperti del settore indaghino e capiscano se ci sia un problema di overpathologizing in Inghilterra. In parole povere vuole capire se anche sentimenti e sensazioni normali vengano diagnosticate come una patologia. Questa revisione è stata annunciata in un contesto politico preciso. Il Partito Laburista sta tentando da mesi di ridurre la spesa sociale, ma non ci riesce. Il primo ministro Keir Starmer aveva provato a introdurre delle modifiche alle prestazioni assistenziali per l'invalidità, ma aveva dovuto fare dietro front perché i suoi stessi parlamentari si erano infuriati. La revisione lanciata da Streeting ha l'obiettivo di capire cosa stia succedendo ai giovani e alle persone che dovrebbero poter far parte della forza lavoro attiva del paese. Secondo il Times, quasi 4 milioni e mezzo di persone in età lavorativa richiedono l'indennità di invalidità o inabilità al lavoro. Sempre più giovani abbandonano le proprie professioni citando problemi di salute mentale. In un pezzo nella sezione opinioni del Guardian pubblicato ieri, Streeting ha spiegato che il vero obiettivo della revisione è fare in modo che le persone ricevano le diagnosi e le cure di cui hanno bisogno, inclusi percorsi terapeutici corretti, e che non aspettino mesi e mesi prima di poter vedere uno specialista. È vero anche, ma questo Streeting non lo dice, che il ministro vuole accertarsi che i sussidi e le indennità vadano a chi ne ha veramente bisogno. Dimostrare che c'è un vero problema di overpathologizing gli permetterebbe di tagliare i sussidi senza che la mossa risulti un suicidio politico. Ho chiesto a Costanza Barbieri, una professionista nell'ambito della salute mentale che lavora qui a Londra, cosa ne pensasse.
Oggi c'è una overdiagnosi di ADHD per due motivi. Uno, perché c'è più consapevolezza dell'importanza della salute mentale, c'è più psicoeducazione, quindi le persone cercano anche una risposta semplicemente a come si sentono. Il punto è che in specifico la ADHD, perché secondo me almeno c'è una correlazione tra anche un disagio che non è ADHD, che la ADHD è un disturbo neuropsicologico legato anche allo sviluppo, ed è una cosa molto specifica che in realtà anche banalmente poche persone hanno. Il punto è che sono gli stessi sintomi di semplicemente burnout, di totale assenza di concentrazione, l'essere overstimolati, overproduzione, overconcentrazione.
Il problema che Streeting ha individuato correttamente è quello di un sistema sanitario pubblico che non sta dando risposte adeguate a chi presenta sintomi di disturbi della salute mentale. Barbieri di nuovo.
Il sistema sanitario è anche saturo e vedono persone a centinaia tutti i giorni, e ovviamente un colloquio di 15 minuti, la persona rientra in questi sintomi, tac, ti do la medicina contro questa cosa, contro i sintomi di ADHD o depressione, ansia, quello che è.
L'altro lato della medaglia però è che tagliare i sussidi pubblici per minoranze o gruppi vulnerabili rimane un modo molto controverso di trovare soldi per le casse dello Stato. La revisione di Streeting, a cui parteciperanno molti esperti del settore, potrebbe portare a delle scoperte utili, magari anche rivoluzionarie, per il settore della mental health. Ma convincere i suoi colleghi e gli elettori che la conseguenza logica sia tagliare i sussidi statali potrebbe risultare ben più complicato.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con la nostra rubrica mondialità. Oggi parliamo della politica estera statunitense nei confronti dell'America Latina, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend lungo.
Sì, è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana, avrebbe detto Franklin Delano Roosevelt riferendosi al dittatore nicaraguense Anastasio Somoza García. In questi giorni abbiamo avuto una versione aggiornata dello stesso concetto da parte di un altro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha deciso di graziare l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni di carcere da un tribunale di Manhattan per stretti legami con il cartello di Sinaloa ai tempi del Chapo Guzmán. Questa improvvisa voglia di grazia è arrivata a 48 ore dal voto in Honduras, nel quale Trump è entrato a gamba tesa per tirare la volata a Nasgas Fura del Partito Nacional, sul quale pesava la macchia di un predecessore dello stesso partito finito all'ergastolo negli Stati Uniti. È un modo spudorato per tentare di influenzare il processo elettorale in un altro paese, ma non del tutto nuovo. Qualcosa di simile si era visto già lo scorso ottobre, alla vigilia del voto legislativo in Argentina, quando Trump aveva dichiarato che il piano di salvataggio dell'economia argentina sarebbe diventato effettivo solo se a vincere l'elezione fosse stato Javier Milei. L'elezione le ha poi vinto Milei, ma dei 20 miliardi annunciati dalla Casa Bianca forse ne arriveranno soltanto 5. L'attivismo in stile anni 80 negli Stati Uniti, nel loro ex cortile di casa, è motivato esclusivamente da considerazioni geopolitiche. In passato Washington costruì, a costo di sostenere le peggiori dittature dell'epoca, una sorta di cordone sanitario per impedire che l'Unione Sovietica acquistasse nuovi alleati nelle Americhe. Oggi, la potenza contro la quale sono puntate tutte le armi statunitensi, dalla finanza agli eserciti, è la Cina, paese che durante gli anni di latitanza degli Stati Uniti ha conquistato una posizione di rilievo in quasi tutta l'America Latina, in qualche caso anche in compagnia della Russia di Putin, molto presente in Venezuela, Cuba e Nicaragua come fornitrice di armi. La politica trumpiana verso l'America Latina però ha radici ideologiche molto più antiche, risalente al 1823, quando il presidente statunitense James Monroe lanciò la dottrina dell'America para los americanos. L'Europa non avrebbe più esercitato ingerenze nel continente americano e viceversa, gli Stati Uniti non si sarebbero mai impicciati negli affari degli europei. Fu una delle staffette storiche tra le potenze, sempre citata dai manuali di storia, anche se ai primi dell'Ottocento gli Stati Uniti erano soltanto una potenza regionale emergente. La situazione è ingarbugliata ed è probabile che alla fine saranno i paesi latini a pagare il conto, oppure no, perché a differenza dell'URSS durante la Guerra Fredda, che pretendeva l'adesione al proprio modello ideologico e politico, la Cina non chiede in cambio nulla. Fa affari con dittature e democrazie, governi di destra e di sinistra, adottando un pragmatismo che a Washington è sconosciuto, ma che di questi tempi risulta molto apprezzata. Si tratta di fare politica su un livello diverso, senza immischiarsi negli affari interni di altri paesi di essere pazienti, una strategia di lungo respiro, difficile da intaccare con le sfilate di portaerei o con le minacce via social.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.